Focus Economia.
Buon pomeriggio, benvenuti a Focus Economia. Come avete sentito dalla voce di Maria Piera Ceci, sono Mauro Meazza in conduzione questa settimana per Focus Economia, tutta la settimana. Oggi una puntata, diciamo, ricca di dati, perché abbiamo avuto parecchi dati dai mercati finanziari, abbiamo avuto dei dati, dei conti che, come si dice nel gergo, sono stati rassegnati da diverse importanti aziende e gruppi industriali, e abbiamo poi anche dei dati di macroeconomia molto importanti, perché abbiamo i dati del prodotto interno lordo per quanto riguarda i paesi dell'eurozona e anche l'Italia, e partiremo probabilmente già da qui, anche perché abbiamo l'opportunità di legarli a quanto ci segnala il centro studi di Confindustria. Lo faremo tra pochissimo, vi do qualche notizia in breve di quelle più importanti che abbiamo colto. Naturalmente non si pretende di essere esaustivi di tutto quello che è successo nel mondo in questa giornata, ma insomma diamo qualche evidenza. Nell'aiutarmi per preparare questa puntata, Andrea Galliano e Gianluca Papa, che sono dall'altra parte del vetro e vigilano appunto sul corretto andamento di tutto quanto, e poi naturalmente la regina della console, cioè Anna Elena Riva dall'altra parte del vetro. Allora, partiamo con qualche indicazione di tipo macro. Vi dicevo ieri, ci sono dei ribassi che stanno continuando, anche se molto molto contenuti, sui carburanti. Nuovi ribassi si sono segnalati anche oggi, proprio per le medie dei prezzi praticati, che vengono comunicati dai gestori all'osservatorio prezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Cioè, sono riduzioni in linea di massima di un centesimo, di due centesimi, però insomma il fatto già che non ci siano dei rincari in una stagione che è stagione di esodi, di movimento, ecco, questo già mi sembra una notizia da non trascurare. Vi ho detto già ieri di quanto il fotovoltaico sia riuscito a sorpassare la produzione di energia da fonti fossili, fotovoltaico e l'eolico in generale, diciamo le rinnovabili in Italia, siano riuscite a superare la produzione di energia. Oggi torneremo su un tema ambientale molto importante, perché abbiamo l'opportunità di presentarvi quanto nove importanti città stanno facendo per andare verso una mobilità sostenibile, uno sviluppo sostenibile. È un'analisi che ci viene anticipata da Enrico Giovannini, direttore scientifico dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, cioè la ASVIS. Questo tra pochissimo, insomma dopo le 17:30. Oggi è ancora giornata poi di viaggio in Cina da parte del presidente Meloni. Oggi si è spostata a Shanghai è intervenuta per precisare alcuni dati, insomma, abbastanza importanti anche per quanto riguarda le vicende più di casa nostra, perché c'è stato un punto stampa appunto con i colleghi. Per quanto riguarda però quanto dicevamo ieri abbiamo avuto ospite, per chi non l'avesse potuto seguire né dal vivo né in podcast, Alberto Forchielli, molto critico sulle reali contenuti degli accordi siglati dalla Presidente del Consiglio. Però proprio su questo non credo che la Presidente del Consiglio abbia avuto il tempo di sentire Alberto Forchielli, ma diciamo che indirettamente ci ha risposto, perché ha detto ai colleghi nel punto stampa: ci siamo limitati a definire accordi di cornice, poi non sta a noi entrare nel merito delle singole intese che si possono sviluppare, dei singoli investimenti. Il tema della mobilità elettrica è all'interno del nostro memorandum di collaborazione industriale, che è una delle intese più importanti che abbiamo sottoscritto. Questo ha detto Giorgia Meloni, ha precisato inoltre: saranno poi i tavoli tecnici, i ministri competenti, a lavorare nello specifico sulla realizzazione di questa intesa. Quindi l'idea che sia un'intesa cornice ancora molto vaga non è stata, questa circostanza non è stata negata, ma anzi precisata meglio in qualche senso, in qualche modo, dalla Presidente del Consiglio, che è intervenuta anche sulla vicenda del commissario europeo italiano. Dovremmo avere un audio a questo proposito preparato dai solerti Galliano e Papa.
Abbiamo tempo fino al 30 agosto per fare questi nomi, è una delle cose delle quali vorrei occuparmi appena rientro, chiaramente sentendo, ripeto, insomma, me ne occupo quando rientro in Italia. Credo che su questo chiaramente bisogna fare anche una valutazione con i partiti della maggioranza, ma insomma è una delle prime cose di cui mi occuperò al mio rientro. Sto parlando con Ursula von der Leyen, ma insomma sono contatti in divenire, ovviamente.
Contatti in divenire, tutta la, diciamo, il momento tra l'interlocuzione, per dir così, tra il nostro governo, la nostra Presidenza del Consiglio e la Commissione e i vertici dell'Unione Europea, in questo momento non è in una fase delle più idilliache, mettiamola così. Però appunto, a sentire la Presidente del Consiglio, tutto sommato siamo nell'ambito di una normale dialettica che porterà quindi anche a una indicazione soddisfacente per il commissario europeo. Ci sono state polemiche, lo sapete, l'avete letto sui giornali, l'avete ascoltato nei giornali radio, hanno giudicato da Bruxelles sull'andamento della nostra politica, sulla libertà di stampa e quant'altro. Ha replicato in modo piccato, viene da dire, proprio la Presidente del Consiglio. Oggi di nuovo precisano, ma in realtà ne avevamo già parlato, precisano da Bruxelles, ne abbiamo parlato con Roma, insomma proseguono un po' questi battibecchi che però mi paiono di poco momento anche per quanto riguarda il momento economico. Sono invece importanti per il momento economico i dati sul prodotto interno lordo. Prodotto interno lordo dell'Eurozona. Allora, la Germania ancora in calo, 0,1 nel secondo trimestre. E anche l'indice IFO non è buono, l'economia della Germania risulta ancora bloccata dalla crisi. Il prodotto interno lordo in Francia cresce invece dello 0,3%. In Spagna bene dello 0,8%, ci dobbiamo accontentare in Europa, nella nostra vecchia Europa, di questi dati un po' da prefisso, alcuni diciamo più alti, altri meno. L'inflazione in Spagna è al 2,8%, su questo sono decisamente più alti di noi. Per quanto riguarda l'economia italiana nel secondo trimestre del 2024, secondo la stima preliminare Istat, c'è una crescita dello 0,2% rispetto al trimestre precedente. L'aspettativa è per un rafforzamento del tasso tendenziale di crescita e quindi si arriverebbe a uno 0,9%. Manca un decimale per quanto aveva pronosticato il governo. Ma su questo io chiamo già in causa il nostro primo ospite, che appunto potrà ragguagliarci molto meglio sull'andamento sia dell'economia reale italiana sia sulle aspettative. E allora andiamo al collegamento con il direttore del Centro Studi di Confindustria, il dottor Alessandro Fontana.
Buonasera a tutti.
Buonasera Fontana, grazie di aver accettato il nostro invito. Allora, il Centro Studi Confindustria oggi ha diffuso uno studio per cui segnala che le aspettative delle grandi imprese industriali associate appunto a Confindustria, per quanto riguarda la produzione di luglio 2024, ci sono aspettative positive. Addirittura il 41,6% delle imprese sondate dicono che ci sarà un aumento della produzione. Il dato era al 33,4%, quindi ragionavamo di un'impresa su 3, adesso invece siamo a 4 imprese su 10. E voi scrivete un forte miglioramento rispetto alle rilevazioni precedenti, nelle quali la maggior parte delle imprese aveva scelto l'opzione rimarrà stabile per le previsioni sull'andamento della produzione. Quindi quasi quasi viene da dire, a sorpresa abbiamo delle aspettative positive? E perché?
Sì, no, sì direi di sì. Aspettiamo da diversi mesi un miglioramento noi sulla parte soprattutto industriale, in parte perché il ciclo economico internazionale, cioè la domanda internazionale è ancora debole e quindi diciamo è da parecchio tempo che ci aspettiamo un'inversione di tendenza, probabilmente le imprese cominciano a vederla. Poi chiaro, le nostre imprese rappresentano sempre il 10% di tutta l'industria, però è un buon campione, insomma, il 10% non sono poche, e il fatto che per la prima volta vediamo un segnale così forte ci fa ben sperare. Tra l'altro anche a livello di domanda interna, che già è andata decentemente, insomma abbastanza bene sia nel primo che nel secondo trimestre, quella probabilmente evidentemente sta continuando ad andare bene, ma quello che ci aspettiamo che diciamo segni la svolta è proprio dalla parte estera, che invece non è andata bene per niente anche nel secondo trimestre.
È una parte estera, tra l'altro, che questi accordi con la Cina, una parte delle intese è proprio dedicata all'aumento dell'export, è stato ricordato anche da altre posizioni di vertice di Confindustria, come appunto ci sia margine per intervenire da questo lato. Vedremo se poi la missione della Presidente del Consiglio porterà qualcosa. C'era però dall'altro punto di vista, sempre nel vostro studio, un rischio percepito di possibile arretramento, cioè in realtà ci sono, se da una parte, più imprese che sono positive, però ci sono anche quelle che si aspettano di contrarre la produzione, e anche questo dato risulta in aumento, come se una forbice che si allarga, per dare un'immagine e farci comprendere dagli ascoltatori.
Sì, esatto, ma questo rientra nel periodo, nel senso che purtroppo abbiamo da diverso tempo alcuni settori che soffrono, insomma, io basti pensare ai settori energivori che stanno soffrendo ormai da qualche anno e continuano a soffrire anche ora, perché nonostante i prezzi dell'energia sono scesi, rimangono molto più alti di quelli che sono degli altri che registrano gli altri paesi europei, e è chiaro quindi che abbiamo da un lato quelli che evidentemente cominciano a percepire il traino il recupero della domanda estera, dall'altro abbiamo quelli che invece continuano a vedere la nera, e magari anche questo dato qui probabilmente si polarizzano. Quindi quello che un po' si nota a luglio è una polarizzazione maggiore rispetto ai mesi precedenti, tra coloro che vanno meglio, che diciamo diventano una quota abbastanza importante, perché oltre il 40%, quindi non è poco, e dall'altro quelli che invece la vedono più nera, che stanno crescendo. Quindi meno stabilità, più diciamo più movimento anche tra imprese. Questo è un po' un segno che abbiamo già visto in maniera accentuata negli anni passati, gli anni della pandemia, gli anni delle difficoltà di approvvigionamento, in cui vedevamo una maggiore polarizzazione, perché qualcuno sfruttava meglio il momento, certo, e qualcun altro invece lo subiva, però insomma è segno che qualcosa si sta muovendo, ecco, in qualche modo.
Tra l'altro la porto a fare una considerazione sul prodotto interno lordo anche degli altri. Colpisce questo fatto che la Spagna segni addirittura un più 0,8% nel secondo trimestre contro un nostro più 0,2%. Però se dobbiamo ascriverlo, come mi viene da cercare di indovinare, ma le chiedo conferma, più che altro ai servizi, perché la stagione è turistica, e viene da dire allora c'è qualcuno che però riesce a farsi trainare meglio di noi, proprio dal punto di vista dei servizi e del turismo.
Ma diciamo sì, sicuro, probabilmente è questo, perché se noi andiamo a vedere le dinamiche europee in questo momento, cioè la nostra dinamica del PIL è sostanzialmente leggermente 0,2 contro lo 0,3 medio dell'eurozona nel secondo trimestre. C'è questo picco della Spagna che effettivamente sta andando bene, è andato bene sia in questo trimestre che il trimestre precedente. Ora non è detto che possibile anche che i servizi stiano andando bene in entrambi i paesi, con la differenza che noi abbiamo avuto un problema che gli ultimi due anni, almeno per quanto riguarda la componente di domanda interna anche dei servizi, noi abbiamo spinto molto anche utilizzando i risparmi, cioè le famiglie italiane hanno utilizzato anche i risparmi per finanziare questi, per pagarsi i consumi di servizi. Al contrario, in altri paesi questo non è detto che sia accaduto, quindi diciamo noi ci aspettiamo che adesso abbiamo recuperato molto nei primi trimestri, almeno nel primo trimestre abbiamo recuperato molto, sta risalendo abbastanza il potere d'acquisto e le famiglie hanno aumentato molto il risparmio, quindi è possibile che ora ripartano con i consumi, quindi anche sul terzo e quarto trimestre, quindi sulla seconda metà dell'anno, non è detto che, cioè anche noi non possiamo avere dati molto buoni anche sui consumi di servizi, che comunque sono andati bene anche nel secondo trimestre, anche dal comunicato dell'Istat di oggi sul secondo trimestre vedono un dato positivo per quanto riguarda i servizi, e come al solito negativo invece per quanto riguarda industria e agricoltura, se la vediamo dal lato dell'offerta.
Certo, la ringrazio molto, grazie ad Alessandro Fontana, direttore del Centro Studi di Confindustria, per questo quadro che ci ha aiutato a tratteggiare anche con una visione appunto sovranazionale. Grazie direttore.
Grazie mille a voi.
Credo ci sia uno stacchetto musicale a concio, mi pare, Anna Elena Riva.
So you're a tough guy, like you really rough guy, just can't get enough guy, just always so puff guy, I'm the bad guy.
Le categorie di Confindustria, tra l'altro c'è anche la Confalberghi, però non ritrovo più il dato che mi ero preso, niente. Passiamo al successivo tema, allora, che parliamo di lavoro e parliamo di clima.
Voglio il mare, sono chiuso a fare questa hit, fuori fanno 30 gradi.
Il tema è serissimo, ma abbiamo voluto un pochino alleggerirlo con una canzone che sta andando per la maggiore in questo periodo, e del resto, insomma, è un po' uno dei tormentoni estivi. Non so se anche l'avvocato Giampiero Falasca, avvocato giuslavorista, partner di DLA Piper, autore per Il Sole 24 Ore e naturalmente anche per Radio 24, voce che chiamiamo in causa spesso per questioni di lavoro, non so se anche lui è già abbronzatissimo, ancora aspetta di andare in vacanza. Buongiorno, benvenuto a Focus Economia, avvocato Falasca.
Buongiorno a lei, no, sono bianchissimo come la camicia che porto, quindi allora, sono in attesa.
No, l'abbiamo disturbata, avvocato, perché ci sono delle diverse indicazioni che sono venute anche dall'INPS da ultimo, ma poi ieri riferiva anche Michela Finizio sul Sole 24 Ore, da parte di ordinanze sindacali, di lavoro al tempo di questo caldo così pronunciato. Cioè, le temperature sono veramente poco sopportabili, specialmente io mi immagino per chi magari lavora in capannoni che non sono ovviamente adeguatamente refrigerati, non possono essere appunto refrigerati come degli uffici, o per chi magari non ha a disposizione un impianto di condizionamento. Esiste questo problema del come dire, dell'impossibilità di lavorare quando il caldo si fa eccessivo, avvocato Falasca, e ci sono delle misure di tutela per i lavoratori?
Sì, è un problema che purtroppo in tempi di climate change diventa sempre più prioritario e talmente importante che l'INPS proprio di recente è dovuta nuovamente, perché l'aveva già fatto in passato, intervenire con una circolare per stabilire che in certe condizioni le aziende possono mettere i lavoratori in cassa integrazione. Cioè, per semplificare, se fa troppo caldo c'è una causale legittima di interruzione della prestazione. Sono due i casi che prevede l'INPS. O se ci sono delle ordinanze, come diceva lei, le ordinanze del sindaco che interrompono determinate attività produttive, allora là è semplice. Oppure la seconda, che è meno semplice ma comunque è chiara, se la temperatura supera i 35 gradi. Perché dico che è meno semplice? Perché qui l'INPS dice la soglia di 35 gradi non è solo oggettiva, ma bisogna guardare anche al calore percepito, e comunque possono bastare anche meno gradi se un certo tipo di lavoro è inadatto a lavorare a certe temperature. Insomma, sono cose importanti, perché va di mezzo alla salute dei lavoratori.
Certo, ma un lavoratore può rifiutarsi di lavorare perché fa troppo caldo nel posto dove deve lavorare, anche non all'aperto, immagino, anche in un locale chiuso che però non è appunto adeguatamente refrigerato, e dire no, scusate, io oggi non lavoro, me ne vado a casa.
Allora, io ho sulla mia scrivania qualche contenzioso su questo tema, perché ovviamente caso per caso bisogna poi vedere qual è la soglia di tollerabilità, e quindi, fatta questa premessa per cui ogni caso è diverso dall'altro, diciamo che concettualmente in generale, se non ci sono le condizioni minime per lavorare, il lavoratore potrebbe legittimamente opporre rifiuto allo svolgimento dell'attività lavorativa, perché non ci scordiamo che chi organizza il lavoro ha il dovere di sicurezza, il dovere di garantire delle condizioni di salute di lavoro che tutelino la salute dei dipendenti. Quindi adesso non vorrei che da domani tutto il paese che è all'ascolto della radio non andasse più al lavoro, va visto caso per caso e deve esserci una soglia di grave intollerabilità del calore, però sì,
cioè deve esserci un disagio caldo, deve esserci un disagio diciamo percepibile, notevole, evidente, ecco, non sento caldo, c'ho caldo, ecco, no, questo il percepire
come diceva
caldo,
quella pubblicità se la ricorda, sì, Antofa caldo,
ecco, questo diciamo questo non basta. Qualcuno però ci sta scrivendo tra l'altro al 349-238-6666 ci mandano dei messaggi, qualcuno segnala che nel capannone dove si trovano hanno 37 gradi, potrebbero essere già, ecco, il datore ha l'obbligo di mettere a disposizione degli strumenti di contenimento, di sollievo per i dipendenti?
Ah sì, c'è un articolo scritto nel codice del 1942, che è ancora attuale, l'articolo 2087, che mette sulle spalle del datore di lavoro il cosiddetto obbligo di sicurezza, che è una norma aperta che vale per tutto, anche per le condizioni climatiche. Fa parte dell'obbligo di sicurezza del lavoratore anche lavorare in un ambiente che non lo faccia svenire per il caldo. Insomma, la cronaca ogni giorno purtroppo ci racconta di quanto possa incidere il caldo sulla prestazione lavorativa. Quindi non è un fatto esterno per cui ci si può dire va bene, sta cambiando il clima, non posso farci nulla. È una delle tante situazioni di cui si deve preoccupare il datore di lavoro.
E noi di cambiamenti climatici parleremo tra poco, perché avremo in collegamento appunto Enrico Giovannini, che è il presidente dell'ASVIS, e quindi parleremo proprio di cambiamenti del clima e di cosa stanno facendo alcune città per uno sviluppo più sostenibile. Grazie avvocato Falasca, io le auguro prima o poi però di poter andare in ferie, visto che mi ha detto che è pallido quindi prima o poi faremo qualche giorno di ferie, insomma, sia
sono
lei che io
sono in procinto.
E allora le auguro buone vacanze, e noi invece andiamo a sentire appunto il meteo.
Focus Economia.
Non sono Rocket Man, non sono l'uomo del razzo, come diceva la canzone che originariamente, cioè ai tempi miei, sorridono di là i giovani assistenti Andrea Galliano e Gianluca Papa. Ai tempi miei questo era Elton John e la canzone era Rocket Man, adesso voi lo ripescate in questo modo, va bene, fate contenti anche un boomer come colui che vi sta parlando. Però ci sta questo ragionamento sul futuro, con l'idea dell'uomo del razzo, Rocket Man, perché andiamo un po' a parlare di futuro. Intanto vi ricordo i numeri di telefono, l'ho fatto anche prima, lo rifaccio, mi ci state scrivendo, io vi ringrazio, siete sempre puntuali e ci sostenete anche con i vostri messaggi, anche se volete fare delle critiche, ci mancherebbe altro. 349-238-6666 per sms e messaggi WhatsApp, anche vocali se volete. E poi c'è sempre il numero verde 800 24 00 24. Dicevo, parliamo un pochino di futuro perché possiamo anticipare quanto l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile ha raccolto in un quaderno, cioè un quaderno nel senso che è uno studio che viene presentato proprio oggi, analizzando dettagliatamente i documenti con cui ciascuna città di quelle che hanno aderito a una particolare missione dell'Unione Europea, che ora ci spiegherà il direttore scientifico Giovannini. Dicevo, queste 9 città hanno sottoscritto dei documenti con cui si sono impegnate a ridurre almeno dell'80% le emissioni climalteranti entro il 2030. Se vogliamo, ma adesso chiediamo conferma subito al nostro ospite, l'idea è che bisogna intervenire sulle infrastrutture, sulla mobilità, quindi sul traffico, sugli edifici e sulla gestione dei rifiuti soprattutto. Ma andiamo a chiederlo direttamente a chi sa. Diamo allora il benvenuto, una buona serata, a Enrico Giovannini, direttore scientifico della ASVIS, già ministro peraltro con il governo Draghi, quindi anche ministro del lavoro più in tempi più risalenti, cioè ai tempi del governo che era guidato da Letta, e poi anche è stato prima ancora presidente Istat, insomma una curriculum di tutto rispetto. È un piacere averla qui a Focus Economia. Buongiorno dottor Giovannini.
Grazie, buongiorno a voi.
Allora, io ho cercato di anticipare molto sinteticamente. Oggi c'è, voi distribuite questo quaderno in cui analizzate che cosa stanno facendo 9 città, che adesso vado ad enumerare, 9 città italiane, per diventare carbon neutral, cioè insomma per ridurre di almeno l'80% le emissioni climalteranti di qui a 6 anni, perché stiamo parlando di un obiettivo al 2030. Le città sono Bergamo, Bologna, Firenze, Milano, Padova, Parma, Prato, Roma, Torino. Quindi, innanzitutto ci dica come va, a che punto siamo, a che punto sono queste città, e l'impegno, scusi, lo dico proprio da ignorante della materia, mi sembra colossale, perché se dobbiamo andare a intervenire sul traffico, sulle case, sui rifiuti, sulla mobilità in genere, insomma 6 anni sono pochissimi.
Ma effettivamente è un impegno straordinario, quindi ascoltando la canzone ho pensato a Rocket City invece che Rocket Man, perché queste 9 città che hanno aderito al programma di 100 città europee della Commissione europea ormai qualche anno fa, hanno preso un impegno che anticipa di circa 20 anni l'impegno che tutta Europa ha preso, e cioè la carbon neutrality nel 2050. L'Unione Europea si è data una legge su questo tema, tutti i paesi devono sforzarsi e raggiungere questi obiettivi, tra cui l'Italia, ma ovviamente non è che si azzerano le emissioni di gas climalteranti ed inquinanti, si riducono drasticamente in modo da poterle compensare con ad esempio alberi, sistemi di cattura della CO2 e così via. Queste 9 città hanno preso un impegno molto forte e siamo al punto nel quale le 9 città hanno sottoposto alla Commissione europea i contratti in cui hanno indicato i loro piani che riguardano sì investimenti in infrastrutture, ma anche in cambiamenti del funzionamento delle città stesse, per esempio sulla mobilità di cui lei parlava. Ed è un impegno che andrebbe sostenuto molto più fortemente dal governo, cosa che in parte il PNRR già sta facendo. Molte di queste città hanno investimenti, lo dico da ex ministro, proprio sulla mobilità sostenibile, nuovi tram, passaggio ad autobus non inquinanti e così via. Ma molto andrebbe fatto in più. Ricordiamo un ultimo dato, anzi due se mi permette.
Prego.
Sono quasi tutte città, anzi sono tutte città del centro-nord.
Sarebbe stata la mia domanda, quindi
ecco, Roma.
Precisare molto volentieri. Prego.
Si ferma a Roma. C'è una seconda caratteristica, che sono tutte città governate dal centro-sinistra.
Sì.
Questo non vuol dire che città di centro-destra, lo dico molto attentamente perché è importante evitare subito scontri ideologici, come si suol dire, non stiano facendo questo. Penso a Treviso, governato dalla Lega, penso a Genova, dove c'è il sindaco Bucci. Quindi il fatto è che la risposta alla Commissione europea venne soprattutto da queste città. E quindi l'invito che come ASVIS facciamo, ma che anche le 9 città che si sono coordinate fanno, bisogna estendere questo impegno ad altre città, sia del Mezzogiorno che indipendentemente dal colore politico, anche perché appunto l'aria pulita, l'acqua pulita, i non rifiuti sono valori per tutti.
Beh, Giovannini, lei con questa indicazione anche politica, diciamo che coglie un punto particolarmente critico, proprio anche in questa fase sto pensando a questo parallelo con le elezioni negli Stati Uniti, scusi se la prendo un po' larga, ma effettivamente anche lì assistiamo a Donald Trump che dice appunto che sembra poco sensibile alle istanze ambientali, alle istanze di sostenibilità.
Questo è un eufemismo,
ecco, sì, lo dico garbatamente. garbatamente, insomma, cerchiamo di non esagerare. E dall'altra parte invece la probabile candidata, la probabile sfidante, cioè Kamala Harris, che invece è più sensibile sicuramente a questo tema. Però lei dice è sbagliato leggere politicamente questa cosa, perché appunto l'impegno dell'Unione Europea in realtà è un impegno che poi riguarda tutti i cittadini, insomma, indipendentemente da come votano, e mi viene da precisare se votano, perché purtroppo in Europa, e non solo in Europa, si vota sempre in meno persone.
Ma cominciamo a dire che normalmente si riferisce alle emissioni climalteranti, no? Che tra l'altro hanno determinato, alla faccia dei negazionisti, una realtà che è drammaticamente davanti agli occhi di tutti noi in tutto il mondo, ma anche in Italia. Ci dimentichiamo che insieme ai gas climalteranti emettiamo inquinanti. In Europa abbiamo 300.000 morti premature all'anno per malattie legate all'inquinamento. Di queste 52.000 in Italia. Quindi, questo ha molto a che fare con il benessere delle persone, e mi è piaciuto molto un paio di mesi fa l'iniziativa dei grandi comuni della pianura padana, che è il luogo più inquinato d'Italia da questo punto di vista, per coordinarsi per affrontare il tema dell'inquinamento, e c'erano tanti anche sindaci di centrodestra, perché alla fine, come dicevo, è il benessere dei cittadini. Però c'è un grande però: il cambiamento che impone il passaggio a una città decarbonizzata non è facile, e non è soltanto la questione del traffico. Le faccio un esempio però molto concreto. Ricorda qualche mese fa la polemica quando Bologna è passata ai 30,
dai 30 all'ora, come no?
Ora il sindaco di Bologna ha presentato a 6 mesi dall'avvio di quella sperimentazione il risultato. Il risultato è positivo in termini di riduzione degli incidenti, dei morti, dei feriti, un aumento dei mezzi pubblici e una riduzione dell'inquinamento. Questo è un esempio, e glielo dico perché sono stato recentemente nei Paesi Baschi e ho visto cosa vuol dire guidare a 30 all'ora in tutte le città di quella zona. Richiede un cambiamento di mentalità importante, che però va supportato con mezzi pubblici a disposizione di tutti. Ecco dove l'investimento, e faccio solo il caso della mobilità, riguarda lo Stato. Noi come governo Draghi nel PNRR abbiamo messo oltre 3 miliardi per il rinnovo degli autobus. Parliamo di circa 5.000 autobus su 44.000 che girano in Italia e che sono alcuni molto inquinanti.
Lo sappiamo bene, sì.
E mi dispiace, devo dire, che il governo Meloni invece ha rinviato la data di uscita dall'esercizio degli autobus Euro 2 ed Euro 3,
più vetusti,
che sono più inquinanti. Però bisogna investire in quella direzione. Ecco dove questo quaderno, che è disponibile sul sito ausvis.it, mostra che tutte queste città, che sono molto diverse per dimensioni, per caratteristiche orografiche, alcune sono piatte, altre come Roma è piena di colli,
di salite e discese, certo.
Esattamente, stanno facendo cose analoghe, e lo stanno facendo coinvolgendo primo le imprese, i soggetti economici del territorio, e secondo la cittadinanza, perché è anche un cambiamento culturale. Questi sono i tipi di cambiamenti di cui abbiamo bisogno, ma che, ripeto, senza investimenti dal centro non possiamo pensare ai comuni, con tutti i problemi finanziari che hanno, che possano risolverli da soli.
Anche perché questa transizione ha un costo, ma questo è un argomento per un successivo appuntamento con lei, Giovannini. Sarà un piacere reinterpellarla. Intanto asvis.it, se volete prendere visione di questo nuovo quaderno, appunto divulgato dall'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, gli impegni di 9 grandi città per quanto riguarda il raggiungimento dell'obiettivo della neutralità da fondi fossili, diciamo, da fonti fossili, la carbon neutrality. Grazie a Enrico Giovannini, grazie mille, buon lavoro.
Grazie, buon lavoro a voi.
E forse non abbiamo il tempo di far intervenire il nostro nuovo ospite, che peraltro è un collega, sì, possiamo già salutarlo? Mi fanno cenno di sì, allora. Gianni Trovati, benvenuto.
Buonasera, buonasera a voi.
Allora, abbiamo un minuto, poi dobbiamo cedere la linea, come sai, alla viabilità. Però noi ti abbiamo interpellato per un doppio lavoro oggi. Uno è un doppio lavoro che tu hai presentato sul Sole 24 Ore odierno, perché da una parte c'è questo probabile buco dato dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea per il reddito di cittadinanza e il limite che era stato posto ai 10 anni di permanenza nel paese, che è un limite che è stato giudicato non giusto, non equo da parte della Corte di Giustizia. Dall'altra parte poi c'è il complesso cantiere della manovra. Da dove ti piacerebbe cominciare dopo il traffico?
Da dove voi preferite. Allora, partiremo dal reddito, che è un bel buco che ci piace sempre.
Ah, ecco, pensavo in realtà che non fosse così devastante, invece tu oggi presenti già dei dati preoccupanti, si parla di miliardi.
Si parla di 3 miliardi potenziali, potrebbe essere meno, diciamo. C'è un giudice a Lussemburgo in questo caso, sì, ma ci sono dei giudici anche a Roma, l'ultima parola aspetterà la Corte Costituzionale italiana.
Allora lo scopriamo più dettagliatamente dopo il traffico.
Focus Economia.
Gianni Trovati, collega del Sole 24 Ore, firma del Sole 24 Ore, voce di Radio 24, spesso quando si parla di conti pubblici. Allora, nuova mina, nuova grana, mi viene da dire, per il ministro Giorgetti. Già, come dire, non gli bastasse l'uscita faticosa dal super bonus, adesso ci si mette anche la Corte di Giustizia Europea, che ha detto che sostanzialmente quanto avevamo stabilito per il reddito di cittadinanza, ricordiamo misura non più in vigore, superata da tutta una diversa disciplina dall'attuale governo, ecco, però quello che avevamo stabilito non va bene, è iniquo, e quindi adesso bisognerà sostanzialmente mettere mano a 3 miliardi, mettere la mano al portafogli e trovare 3 miliardi per l'INPS. Così stima Gianni Trovati sul Sole 24 Ore di oggi. Gianni.
No, beh, stima l'INPS, prima di tutto diamo all'INPS quello che è dell'INPS. Allora, fortunatamente parliamo di frazioni rispetto all'entità del superbonus, ed è auspicabile che anche negli anni prossimi parleremo solo di frazioni rispetto al superbonus. Cosa è successo? Il reddito di cittadinanza italiano spettava, nei suoi quasi 4 anni di vita, a chi avesse la residenza in Italia per almeno 10 anni, gli ultimi 2 dei quali continuativi. Questo parametro è finito sui tavoli della Corte di Giustizia UE, l'ha definito discriminatorio nei confronti degli stranieri. Questa decisione dipende da una notazione che è solo apparentemente tecnica, ma che appunto può valere fino a 3 miliardi. La Corte di Giustizia dice che le misure di welfare, di assistenza, devono essere costruite in modo tale da non discriminare gli stranieri, perché sennò vai contro ai trattati e alle direttive comunitarie. La domanda a cui bisogna dare una risposta definitiva è: il reddito di cittadinanza giuridicamente è una misura di welfare che quindi sconta, diciamo così, questo vincolo, o è una misura di politiche attive del lavoro? Chi lo deve decidere? La Corte Costituzionale, a cui è stato, di fronte alla quale è stata sollevata questione di legittimità sullo stesso tema del requisito decennale. La Corte italiana in verità si era già pronunciata su un tema simile, dicendo che il reddito di cittadinanza, lo diceva per inciso, non era una misura di welfare ma era una misura di politica attiva. Però la Corte di Giustizia se ne è disinteressata e quindi ha dato una pronuncia contraria. Da dove nascono questi 3 miliardi? L'INPS ha calcolato, proprio nel giudizio che è in corso, nell'udienza pubblica del giudizio che è in corso davanti alla Consulta, che fin qui le domande da parte in particolare di stranieri presentate e respinte per il reddito di cittadinanza sono circa 110.000, che valgono 870 circa milioni di euro. Tuttavia, stimando la quota di stranieri in Italia, se tutti lo chiedessero e se cadesse ogni limite minimo temporale di residenza in Italia, tranne proprio le come dire ovviamente le situazioni brevi, il costo potrebbe salire fino a 3 miliardi e 88 milioni.
Sì.
Dove si fisserà tra 0 e 3 miliardi e 88 milioni dipende in larga parte dalla Corte Costituzionale che si pronuncerà nei prossimi mesi.
Allora, vedremo un po', in realtà questa natura bifronte del reddito di cittadinanza c'era già all'origine, perché in parte era una misura che doveva favorire l'occupabilità e dall'altra parte invece era una misura di sostegno. E evidentemente la Corte di Giustizia ha visto di più il sostegno, cioè il welfare, come ci ha spiegato appunto Gianni Trovati, rispetto all'altra parte che in effetti nel reddito di cittadinanza non ha funzionato granché. Grazie a Gianni Trovati, andiamo a dare le informazioni sui mercati. Buon lavoro, Gianni.
Grazie a voi.
Allora, qualche ascoltatore già ce lo chiedeva, ma non dite i mercati oggi? No, no. Andiamo a parlare dei mercati, andiamo a parlare anche dei mercati, lo facciamo in chiusura, lo facciamo con Gian Marco Salcioli, socio e strategist per Assium Forex. Buongiorno, anzi buonasera ormai a questo punto. Buongiorno dottor Salcioli, buonasera dottor Salcioli, benvenuto a Focus Economia.
Grazie, buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori.
Allora, diciamo che mi pare che Milano abbia chiuso con un buon risultato, uno 0,81%, però complessivamente le borse sembrano, i mercati sembrano tutti un po' in attesa. Ma è un'attesa che deve durare tutto il mese di agosto oppure devono aspettare di vedere le trimestrali? Già in Italia ce ne sono state parecchie oggi che sono state presentate di conti, di cui magari parliamo poi per settore con lei. Qual è la descrizione? Perché non so, la settimana in questi primi due giorni sembra un po', posso dire fiacca, o è un termine che non va bene, non è adatto, non esprime esattamente l'andamento dei mercati attuale?
È una settimana senz'altro che è densissima di appuntamenti dove prevale l'attesa, perché al di là del fatto che oggi sono usciti tantissimi dati sia sul PIL di molte parti dell'Europa e dell'Europa stessa, e sono stati discretamente buoni, niente di eccezionale, ma senz'altro mostrano che un pochino di crescita superiore alle aspettative c'è, l'inflazione sembra sotto controllo, però è altrettanto vero che la grande oscillazione dei mercati delle settimane scorse, provocata da attese che sono state tradite soprattutto nel settore tech americano, stanno riproponendo un timore, visto che stasera riporta Microsoft, domani Meta e dopodomani Amazon e Apple, domani c'è la Fed, dopodomani c'è la Bank of England, stanotte c'è la Bank of Japan, per la quale, la Banca del Giappone, per la quale insomma si attende forse anche un piccolo rialzo solo di 10 basis point, che per noi sembrano pochi, e oltretutto sono contrari a questo orientamento al ribasso generalizzato dei tassi, ma che per l'economia giapponese è particolarmente importante dal punto di vista segnaletico. Quindi prevale un po' il posizionamento prudente in attesa di questi eventi e questi dati.
E se andiamo a vedere settore per settore, limitiamoci davvero al nostro piccolo mondo, abbiamo dei conti presentati molto buoni per i gruppi bancari, intesa che è anche andata bene in borsa, cresciuta nel semestre, l'utile è a 4,8 miliardi, hanno segnalato ci sarà un acconto di dividendo da 3 miliardi sui risultati del 2024 e hanno alzato anche le stime sull'utile a 8 miliardi e mezzo. E poi ci sono anche i conti di Fineco, che anche qui abbiamo oltre 320 milioni di utile, una crescita che arriva quasi a sfiorare il 10%. E se vogliamo aggiungiamoci le Poste Italiane ha chiuso con una crescita nel primo semestre del 2024 del 7,3% su base annua. Con le Poste siamo un po' usciti dal recinto proprio della, della finanza, però insomma anche le Poste sono degli intermediari finanziari di primissimo rilievo. Quindi il settore insomma sembra, nonostante una Banca Centrale Europea che fatica a intervenire sui tassi e quindi poi a far ripartire anche i prestiti mutui eccetera eccetera, però il settore sembra essersi giovato comunque di questo semestre, l'andamento di questo semestre. Qual è la sua lettura, Salcioli?
Probabilmente proprio questa reticenza della Banca Centrale ad abbassare i tassi e questa prospettiva che tutto sommato il ribasso non sia così violento e così orientato a un obiettivo molto più basso rispetto ai tassi che vediamo adesso. Adesso noi vediamo aspettative di 0,25, 0,50 entro fine anno, ma non si pensa che possa fare meno 2, meno 3% dai livelli attuali in poco tempo. E quindi le banche nei loro modelli di business hanno già attivato, mantenendo comunque molto alta dai risultati che sono usciti in media e i margini di interesse, anche una prospettiva di ridimensionamento e ristrutturazione del business orientato alle commissioni. Questo diversifica il modello di business e soprattutto, aspetto che era stato menzionato dalla Banca Centrale Europea in uno studio proprio sulla lending savvy, cioè sulla attività di prestiti all'interno dell'Eurozona, sta riprendendo l'attività anche ciclica di prestiti, cosa che non si vedeva dal 2022 a livello continentale. Quindi ci sono i germogli per considerare lo scenario bancario tra crescita, diciamo diminuzione limitata dei tassi e aspetto ciclico economico ancora buono, che tutto sommato è ideale per l'outlook del settore.
E poi qualche ascoltatore però giustamente puntualizza, sì, però ditelo più chiaramente che c'è anche una contrazione nell'erogazione dei mutui e dei prestiti. Sì, verissimo, infatti lo ricordavo prima, forse non sono stato sufficientemente chiaro. Anche questo evidentemente da un certo punto di vista giova alla solidità, quindi poi i mercati finiscono per premiare anche questa poca disponibilità. Dico male, Salcioli?
Ma poi ovviamente non discuto la segnalazione dell'ascoltatore che avrà le sue ragioni. Dal punto di vista sistemico c'è un'inversione di tendenza, io parlo a livello continentale, in Italia siamo un pochino più in ritardo rispetto ad altri paesi come la Germania, però le curve che vengono indicate a livello proprio macroeconomico da parte della Banca Centrale Europea danno l'idea che la situazione anche da questo punto di vista dovrebbe migliorare.
E noi ce lo auguriamo, ringraziamo Gianmarco Salcioli, socio e strategist per Assium Forex. Siamo arrivati proprio alla chiusura, quindi ringrazio Andrea Galliano e Gianluca Papa per avermi aiutato a preparare questa puntata. Ringrazio Anna Elena Riva dall'altra parte del vetro in regia e ridò la parola dopo qualche informazione pubblicitaria al giornale radio condotto da Maria Piera Ceci. Grazie, a domani.